Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra una persona che sono veramente molto contento di incontrare, Del, a.k.a. Deleterio, benvenuto.
E sono molto felice di essere qui.
No, grazie per aver accettato il nostro invito. E allora, perché sono contento? Ma proprio a livello personale, abbiamo una cosa in comune.
Bene.
L'educazione musicale. Avere dei padri che ti fanno ascoltare Keith Jarrett, giusto?
Ah, sì, io facevo i viaggi proprio, mi ricordo viaggi in macchina lunghissimi con Keith Jarrett a volumi altissimi.
Come l'heavy metal, cioè Keith Jarrett
proprio,
ma volumi heavy metal.
Se lo sentiva proprio a volume heavy metal, mio padre era proprio patito, anche Miles Davis, proprio a volumi esagerati, mentre andava a 200 all'ora in autostrada con Miles Davis a palo, questa tromba.
Che surreale.
Io però
questo.
Mi riuscivo a addormentare lo stesso.
Ma cosa...
un po' mi hanno cullato e portato in questo mondo. Che
ma comunque... esatto, ma cosa pensavi? Perché non è una musica immediata quando sei piccolo piccolo.
Beh, c'erano dei passaggi proprio che però mi emozionavano lo stesso, riuscivano sempre a entrare. Mi ricordo appunto di Keith Jarrett nel Colon Concert, c'era un passaggio proprio... che mi ha sempre emozionato, che ho anche ripreso in Dadaismo in realtà,
sì.
Nel pezzo sui tetti delle città, quello con Gammon. In realtà ho preso un loop, ho risuonato un loop che c'era nel Colon Concert di Keith Jarrett, proprio che me l'ha rimasto ormai in testa proprio dall'infanzia, da quando questi viaggi infiniti in macchina con mio padre.
Quando è che hai iniziato ad emanciparti musicalmente, a dire no, questo lo ascolto io, questo è il mio ascolto?
Intorno ai 15 anni, secondo me, chiaramente appunto ho iniziato a sentire i primi dischi di pop. Andavo da Vag ai tempi, un
certo.
Negozio storico di Milano che purtroppo ormai non c'è più. No, era Vag, forse c'è ancora in realtà, perché vende dei dischi. Era quello di fianco che si chiamava Time Out. Era.
Sì, giusto.
Time Out.
Alla fine ci si trovava tutti lì.
Sì,
cioè,
se
punto
volevi
di
ascoltare
ritrovo.
Comunque i pop, soprattutto americano, cioè a Milano, dovevi per forza andare in quel negozio, non c'era altro posto dove.
Solo a Milano,
andare.
Nel nord Italia, perché
sì, forse nel nord Italia.
O a Vicenza,
forse
c'era...
a Vicenza c'era quello di appunto Zeta, come si chiamava?
No, a Zeta c'era Vibra Records, quello
Vibra
era
Records,
Verona.
Però forse è arrivato anche dopo.
Esatto, mentre prima ancora c'era Ciso, che aveva aperto un negozio di dischi a Vicenza.
Vero,
Ciso, lo storico residente del Palladium.
Vabbè, sì,
senza fare un corso di geografia. Quindi ecco, inizi ad avvicinarti all'hip hop. Cosa ti incuriosiva di quel mondo lì? Non
diciamo,
solo la musica, credo.
Principalmente anche la musica, perché appunto ero più portato mio padre sempre queste cose senza nessuna batteria, comunque, non so come dire. Quindi quando è arrivato il pum pum cha, come appunto classico così, io me ne sono innamorato subito. Poi da ragazzino aveva questo senso anche di rivalsa, mm-hmm. Capito? Che comunque appunto, sai, quando sei giovane anche ami la strada, il sogno della strada, di fare anche un po', diciamo, il balordino. Cosa, anche se poi appunto... E quindi avevi tutti questi miti dei rapper americani e cose. In più a me piaceva un sacco appunto la sonorità, questa carica che mi dava il boom boom, cioè mm-hmm. Passavo proprio le ore, i pomeriggi a Time Out a sentirmi i dischi. Mi dava la possibilità, Andrea, mi ricordo, di sentirti in cuffia prima di comprarli. Io passavo le ore così, me le sentivo quasi tutti. E poi ne compravo comunque parecchi, me lo permetteva,
ecco, no. Sentivo quasi tutti
perché...
e poi non li compravo.
No me lo permetteva proprio per quello, perché poi non so quanti soldi io avrò lasciato a Time Out.
Comunque il primo disco di hip hop italiano, se non sbaglio, è stato un disco che secondo me è molto importante e molto atipico, La Rappa d'Opera.
La Rappa d'Opera,
di cui si parla troppo poco, secondo
ma
me.
Per me invece era proprio un disco che mi ha segnato totalmente. C'erano proprio dei brani stupendi, sia quello di Grafma che anche quello di Esa. E mi ricordo appunto che ai tempi mi piaceva andare anche a fare il writer.
Certo,
c'era proprio il brano di Esa, che era uno storytelling su lui che usciva per andare appunto a scappare di notte da casa dei genitori per andare fuori a fare un bombing in strada, eccetera. ed era proprio bello, anche lì appunto quello lì è un disco che mi ha fatto completamente innamorare
anche
pop.
Perché era un disco molto musicale, perché all'epoca era una cosa visionaria mettere insieme degli strumentisti veri e propri con le basi pop, e Graf l'aveva fatto stiamo parlando del 93, mi sembra, qualcosa del genere.
Era uscito praticamente il disco dei Wu-Tang più o meno in concomitanza, forse 92 disco dei Wu-Tang, il primo quello dei Wu-Tang, sì. 93 era uscita la rapa dopo, sì. Il hip hop era molto legato più ai centri sociali, hai capito?
Ma infatti molto stai più... anticipando la mia domanda. Milano è sempre stata... No, hai fatto benissimo ad anticipare. Anticipa quanto vuoi. Però appunto la mia curiosità è questa. Milano era il posto dell'hip hop un po' più tradizionale. Ok, sì, c'era tutta la componente possa, Leoncavallo con la Lion Horse Posse, poi diventati più un battempo, però... Diciamo che mentre a Bologna e a Roma soprattutto era molto post centro sociale, impegno politico, Milano era quello un po' più disimpegnato. Tu sentivi questa differenza o all'epoca non te ne fregava nulla?
Ma all'epoca appunto ero più solo un ascoltatore, non pensavo neanche che un giorno poi magari di lavorare con la musica, quindi sì, la prendevo molto più così, proprio da ascoltatore, non ci pensavo neanche a queste cose.
C'era una bella energia, poi però si è perso tutto quanto, anche perché magari tutto il filone post, tolto alcune eccezioni, non era raffinatissimo tecnicamente.
No, era molto, sì, proprio a ripare erano proprio quadratissimi, molto, sì, basic, diciamo. Veramente poi si è evoluto tutto, e anche per fortuna per me, sì. Veramente. Perché sennò poi non saremmo mai arrivati a dove siamo arrivati adesso, giustamente.
Ma quando è che ti sei evoluto tu? Che sei passato da ascoltatore a cazzo, no, adesso faccio io le mie robe.
Io non so, perché a 17 anni mi è venuta questa voglia di provare a fare il coso. Ho comprato il mio primo campionatore, era proprio il 909 della CAI, così. E proprio registravo con quello, avevo un sequencer, cosa che era della Roland. Lo attaccavo al sequencer, facevo i loop con quello, poi cazzo, rullante così, col sequencerino che andava, il loop da 16. E ho iniziato proprio così in casa, poi ho visto tutta l'evoluzione appunto, lì riuscivi a fare proprio poco perché riuscivi proprio a prendere un campione e metterci su una batteria.
Cioè pochi secondi
ed
e
era
basta.
Finito lì appunto, ed era proprio un loopone, come andava anche più una volta proprio l'hip hop era nato che era un loop di 3 minuti.
Sì.
In cui poi era proprio il rapper sopra che doveva fare l'evoluzione, dare un senso alla canzone, perché poi il beat era proprio un loop che continuava e basta. Adesso invece sono proprio costruite come canzoni quasi pop, chiaramente.
Comunque insomma inizi a fare musica, ma tra l'altro perché ti metti a fare musica? Perché il primo istinto è quello di mettersi con un microfono davanti, è l'MC quello più visibile.
Ma in realtà avevo provato anche cosa, cioè avevo all'inizio appunto con un mio amico di Mantova e poi ho conosciuto chiaramente a 15 anni Cosimo, cioè Guepigenio. Jake ho conosciuto a 14, mentre purtroppo eravamo a scuola, che mio padre mi ha fatto fare il liceo classico, che poi non ho finito però.
L'ho fatto anch'io, non ti sei perso nulla, classico, non ti preoccupare.
Avevano mandato anche Jake al classico, che poi anche lui poi ha cambiato, invece è andato all'artistico. E ci eravamo conosciuti in quarto ginnasio, che le nostre classi facevano l'ora di
ginnastica
fisica insieme,
sì.
No? E siamo andati lì a fine cosa, lui ha tirato tipo la pallonata contro il professore. Allora da lì siamo diventati grandi amici. Tutto così. E ho iniziato a girare con loro e anche loro comunque appunto volevano cose, quindi sia io anche un po' rappavo, loro rappavano e abbiamo iniziato un po' tutti insieme così.
Andavi
quindi venivano anche da me, appunto mi ricordo a casa, io mettevo sti loop con il campionatore, capito?
Eh sì, perché eri uno dei primi produttori di riferimento per quel giro lì, cioè eravate ancora giovanissimi.
Sì, poi Don Joe era ancora più di cosa, poi l'abbiamo conosciuto anche dopo, però poi loro si sono legati a loro. Don Joe, che invece più quel periodo ancora lavorava, mi sembra, con Irene nella medica
anche, oddio, forse cose. Quello era arrivato più tardi, comunque sì, siamo più
era quel periodo, mi sembra.
Ma andavi tipo all'Indian la domenica pomeriggio?
All'Indian andavamo, certo, anche lì la prima volta che ho visto Axe, però appunto però non l'avevo ancora conosciuto,
era
lo vedevo da lontano.
Era divertente quella situazione perché c'era molto spirito di comunità, si sentiva questo senso di scena, però c'era anche un sacco di testosterone, di gente che era pronta a sfidare e con gli sguardi cattivi lì.
Era aggregazione perché appunto la comunità hip hop non era enorme, però dentro la comunità hip hop c'erano molti contrasti e molti che volevano chiaramente un gruppo cercare di... mi ricordo anche, vabbè, c'erano stati scazzi storici anche.
Certo, tempi, no? Ma tu eri uno di quelli aggressivi o uno di quelli un po' più pacciosi?
Ma in realtà da ragazzino appunto mi piaceva o chiudermi in casa o andare in piazza a fumare, purtroppo. Andavo in piazza a fumare o me ne stavo chiuso in casa, appunto campionatore, cose così, poi ho preso il primo portatile. Mi ricordo appunto tutte le evoluzioni, tra l'altro passate dal campionatore a, come si chiamava quello, scusa, Reason. Poi è arrivato, poi ho provato tutti, capito? Poi Cubase, poi Nuendo, poi Pro Tools. Poi Live Ableton, poi Logic, eccetera, eccetera. Beh, poi siamo rimasti lì. Però le ho passate tutte, capito? Tutte quelle ere. Da... E sono sempre stato. Io ho fatto la mia gioventù, diciamo, dai 20 anni fino ai 31, quasi sempre chiuso in studio.
Madonna.
Io mi svegliavo, non mi svegliavo la mattina perché la mattina non sono mai riuscito a svegliare. Però io uscivo verso mezzogiorno, entravo in studio e uscivo alle 3 di notte. Andavo a casa, appunto, la mia vita sociale era tutta in studio.
Non vedevi mai il sole, tra l'altro.
Per fortuna, appunto, avevo conosciuto tutti questi, appunto, che avevano detto, sì, le persone che volevano comunque rappare, io facendo questo studio. Grazie a mio padre, il mio primo studio l'ho tenuto per 15 anni lì. E mio padre c'aveva un ufficio e c'era seminterrato come l'aveva dato a me. E ci avevo fatto il mio primo studio lì, passavano tutti, ma io, sì, appunto, avevo una vita sociale solo per la gente che passava in studio, sennò non avrei parlato con nessuno, tranne che il computer. Il sequencer.
Quando è che hai avuto il sospetto che questa stava diventando una cosa seria?
Un po' da Ashish in Sound, secondo me, che appunto avevamo fatto quelle EP io e Gue, e mi ricordo che in interviste tutti mi parlavano come se avessimo creato il suono del futuro, che poi nessuno chiaramente ci aveva neanche mai pensato, però tutte le interviste erano: ma come mai questo hip hop, capito, che non era più proprio il boom boom cha classico, sì, capito? Mi ricordo appunto anche rapper dello school che mi dicevano: non so come faccio Gue a rappare sopra quelle robe, quelle batterie sincopate, capito? Però ai tempi era una roba proprio che straniva tutti, perché mentre adesso la batteria sincopata, appunto, se non c'è quella non è,
esatto, non è hip hop,
esatto, praticamente si è cambiato tutto, no? E invece ai tempi, appunto, sembrava che era un suono proprio del futuro, appunto, perché avevo messo quel tu per i colpi così, piuttosto che, hai capito, anche le casse, appunto, quelle robe,
esatto,
così, che adesso
perché,
fanno
perché
tutti.
L'avevi fatto? Non lo faceva nessuno, tu lo facevi, perché?
Perché a me era sempre piaciuto incartare le cose, e in più avevo anche altri amici che in quel periodo che facevano drum and bass, quindi questo miscuglio ha portato a fare questa cosa che ai tempi sembrava, appunto, qualcosa di incredibile. E poi da lì chiaramente ho iniziato a lavorare al disco di Marra. Dopo di quello, prima ancora Roccia Music, l'abbiamo fatto molto più goiardicamente, che però ha avuto un riscontro incredibile.
Ma non solo, un riscontro che sta crescendo con gli anni, perché più passa il tempo. Più si parla di quella cosa lì.
Ah, ma infatti vedo, Roccia Music è rimasto nello storico. E poi risentendo è mixato veramente malissimo. se dovessi risentire adesso, lo risento e dico: minchia, che me l'ho mixato di merda. Onestamente parlando, però vabbè. Era rimasta una pietra miliare, perché le idee comunque erano proprio fighe. E quindi poi quando è l'idea poi che conta, chiaramente, più, certo, del mix, della confeziona, il confezionamento perfetto e super platinato. In realtà, come per dire, c'era anche per me il primo mixtape di B.O.B. È il disco più bello, secondo me, che lui abbia mai fatto, per dire.
Sì, sì.
Eppure, appunto, l'ha mixato lui a casa così, ha mixato malissimo. Però secondo me dove c'aveva le idee più belle che ha mai tirato fuori, capito, per dire. Quindi spesso quelle robe che appunto tu fai per gioco così, invece poi sono quelle, come al solito, hai imparato che le cose che ti divertono a te poi divertono anche gli ascoltatori.
Prima o poi, esatto, succede anche quella cosa lì. Col tuo piglio tranquillo da persona che se ne sta in studio, scende, sta lì, fa, gira le basi agli amici, gli amici piano piano crescono. Hai visto che piano piano stava diventando un circo attorno a questa cosa dell'hip hop?
Ah, no, certo, l'ho vista tutta.
Come l'hai presa? Perché non mi sembri uno che si fa trascinare dal circo.
Ma no, io guardo, appunto, io sto sempre cercato di stare dietro le quinte, esatto, appunto, di starmene dietro. A me piace fare musica, poi di stare sotto i riflettori e cosa, anche troppe pressioni, poi non me la vivo bene, appunto. E anche per quello, vedi, adesso mi sono anche un po' staccato anche da tutto, da questo caso, fatta la mia etichettina appunto indipendente, mm-hmm, e roba. Adesso non sto più seguendo grossi artisti, appunto, anche per vivere più rilassatamente, cioè, perché dopo 20 anni con Fabio avevamo bisogno tutte e due chiaramente di una novità, e poi comunque c'avevo molta pressione, perché comunque ti dà molta pressione, che certo, giustamente, perché vuole tenere gli standard e tenere lo status che ha, e comunque fare uscire sempre giustamente roba di quel livello, però è sempre una pressione, perché poi vuoi sempre l'aspettativa di essere sempre lì, e io avevo più bisogno di rilassatezza in questo periodo, diciamo.
Ma però, come ti sei vissuto Dadaismo allora, a questo punto, dove tu ti mettevi finalmente in primo piano, il tuo disco da producer?
Ma il disco da producer anche lì, per fortuna, è riuscito a venire abbastanza facile in quel periodo. Mm-hmm. Adesso mi era venuta un po' la bellità di riprovarci, ma non so neanche appunto
come
ce la faccio.
Potresti.
Sì, ma perché dovresti appunto primo uscire di più. Perché mm-hmm, senza le public relations poi è difficile anche portarsi, capito, dire ah vieni a vedere il mio nuovo studio, mm-hmm, cose così. Sì, dovrei mettermi a chiamare tutti. Chiamarli ogni settimana. Senti, perché non passi? Ah, ma il pezzo lo stai scrivendo. Ah, cioè, comunque è veramente faticoso fare un disco da
come
produttore.
Fare una serata in un club, praticamente. Devi fare PR.
Quello da produttore è veramente difficile, perché se vuoi chiamare tutti i rapper, poi devi stare dietro a 20 persone, capito? Che poi giustamente, o non giustamente, però anche giustamente, chiaramente adesso che tutti fanno più numeri, mm-hmm, diciamo che si sentono anche tutti un po' più. È anche più difficile anche stare di dietro, sono tutti a dirti no, adesso non ho tempo, chiamami per ultimo. Allora poi ho detto vabbè, tagliamo la testa toro, mi sono fatto il mio disco appunto come volevo io, mm-hmm, completamente un disco lo-fi, così, senza nessuna bellità, ma proprio per darmi proprio serenità musicale, far uscire una roba di cui sono proprio soddisfatto, e quando lo sento mi piace proprio, mi metto lì, adesso ho preso una casettina col giardinetto, metto lì sulla sdraio, metto la musica, il disco appunto, questo Auto in Milan che ho fatto, e vorrei fare ogni 6 mesi appunto un progetto così lo-fi.
Tra l'altro un disco che hai fatto insieme a due soci, due compagni di viaggio,
sì,
anche
due ragazzi
importanti,
che sono trovato molto bene. Vabbè, uno è un pianista che è figlio anche di Franco Fasano, sì, figlio d'arte, quindi Emanuele Fasano, che ha già fatto il disco ai tempi con la Sugar.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Aveva fatto anche un'ospitata a Sanremo, mi sembra il 2017. Così, che è un pianista molto bravo come pianista, io lo trovo veramente superbo. Mm-hmm. E, chiaramente ancora giovane, quindi ancora deve maturare in alcuni aspetti, però musicalmente è proprio forte. E poi un altro ragazzo che si chiama Morgan Wilde, che mi aiuta appunto, mi sto trovando bene anche appunto a lavorarci in studio, appunto per non stare anche sempre da solo. Perché poi all'inizio, quando sei giovane, hai la fotta, hai capito? E fai. Quando invece diventi appunto alla mia età, se almeno non c'hai qualcuno di fianco, ti viene anche meno voglia di fare le cose. Volevo proprio fare musica così di sottofondo, cioè lo vedo molto bene appunto, anche che ne sa delle spa, centri massaggi, queste robe così, no?
Che detto cioè, così è subito quasi ambiguo.
Andrei a farmi fare un bel massaggio sentendo sotto Auto in Milan, anche con l'happy ending. Scherzo.
Ma senti, massaggi a parte, ti viene anche voglia invece di metterti nel ruolo del produttore che lancia gli altri nello showbiz? Perché ad esempio c'è anche le.
No, ci sto provando onestamente con Noge Zari, soprattutto appunto che vabbè, uno è mio nipote. Però sono ragazzi che appunto hanno fatto uscire il primo pezzo a 16 anni. Mm. Adesso ne hanno 18 ed è uscito da poco il loro primo progetto, un EP di 6 brani.
Sì.
Che però, ripeto, per aver 18 anni hanno una maturità di scrittura che non sento in giro, mm-hmm, onestamente. Chiaramente sono giovani e devono crearsi tutta una fanbase, un giro, eccetera, eccetera. Non è semplicissimo. Però hanno tutte le carte per poterlo fare, secondo me, appunto, non essere quelle meteore che magari esce perché arriva nel suo momento o perché è il personaggio di strada di quell'anno, mm-hmm, non so come dire. no? Che li vedo che chiaramente fanno botti esagerati, però poi non so quanto riescono a farsi una carriera, però poi non so
anche quanto riescono ad avere una vita di qualità, perché alla fine è la cosa che conta di più, avere una vita serena.
Anche quello, esatto, perché poi sono tutti in competizione, io vedo, no? Tutti che si mandano video, ah, tu non fai brutto, io faccio più brutto, io, tu, cioè, il tuo ferro è di plastica, il mio ferro è d'amianto, queste robe così che sì. Ci stanno, figurati, appunto, ripeto, anch'io quando ero ragazzino avevo quel mondo lì e amavo, figurati, mi sono trovato in mezzo a storie di strada, onestamente, che adesso vorrei dimenticare, capito? Non so come dire.
No, perché poi lo tocchi con mano e dopo però, decidi se fa per te o non fa per te.
Appunto, però poi quando vedi la gente, appunto, che spara veramente e tu sei lì di fianco, non è più così bello come raccontano le canzoni, capito? Questo, esatto, che dico io tutto lì. Però figurati.
Non hai quindi l'ansia del...
È giusto anche parlarne, perché è una realtà che c'è, capito? Non,
certo,
è che dici che
sì,
non
sì,
c'è, figurati.
Non va nascosta, ma...
Però chiaramente musicalmente, poi nella musica devi sapere anche parlare di tutto, secondo me, no? Per essere un artista completo. Mm-hmm. Devi saper parlare di strada, ma anche saper parlare di te stesso, saper parlare di amore, saper parlare di problemi invece più sociali.
Sì, perché poi alla fine diventa anche un luogo comune ad un certo punto. C'è chi,
certo,
ne parla
punto,
perché
sì,
le cose le vede, e altri ne parlano per emulazione.
Ma diciamo che moltissimi ormai ne parlano per emulazione, più che altro perché vedono che è quello che fa numeri subito, capisci?
Sì.
Perché appunto, come ti dicevo, una cosa è come se tu guardi un film quando sei giovane, soprattutto non ti metti a guardare, non so, Big Fish, no?
Sì.
Che parlano e basta dentro il coso, vuoi vederti Jason Statham, Crank,
sì,
capito? Che non sta fermo un secondo, capito? Eccetera eccetera, ma è anche giusto. E quindi lo stesso quando vuoi sentire una canzone, loro ti stanno raccontando una storia, non vuoi sentire una storia noiosa, vuoi sentire la storia, mm-hmm, capito, di quello che spara, di quello che cosa, di quello che vende, eccetera eccetera. Perché è normale, è la stessa roba dei film, giustamente.
Un'altra cosa che si fa adesso è prendere quelli che arrivano dall'hip hop, quelli che hanno l'orecchio hip hop, e portarli a scrivere per il pop, per i grignani della situazione. A te è mai capitato, te l'ha mai chiesto, lo faresti?
Ma io ho provato a fare delle robe ai tempi, ho scritto delle canzoni anche con Mahmood prima che facesse Sanremo, che adesso, mm-hmm, stanno cercando di vendere quelli della Sugar e robe così. E... ma... in realtà no, non me l'hanno mai chiesto principalmente a me. Cioè l'hanno chiesto sì a me, ma a Marra di scrivere per altre cose. Veramente lui è lo scrittore. Io facevo le musiche, magari ho fatto degli arrangiamenti. Mi ricordo anche per un ragazzo che era uscito da Amici un sacco di anni fa. Mm-hmm. Mi avevano chiesto di cose, forse Marra gli ha scritto due testi, mi sembra.
E che esperienza era stata?
Ma niente di che, lavorativa. Il pezzo non è che mi facesse impazzire. Cioè, era bello, scritto bene, perché Marra scrive sempre bene, però la melodia ce l'avevano già data e non...
Sì, dovevi solamente mettere un po' di rossetto sulla traccia, un
sì,
po' di
ho messo,
macchiaggio.
Mi sembra un violino, adesso non mi ricordo, due cavolate così, o forse neanche niente, ma appunto avevo più aiutato appunto nella scrittura a Fabio in quel periodo. E comunque Fabio appunto ai tempi aveva sempre, mi chiedeva sempre di stare vicino a lui per scrivere così, mm-hmm, quindi tutti i dischi aveva scritti anche sempre con me di fianco, poi buttavo idee e lui capito, ha sempre quella cosa magari di prendere la mia idea e scriverla in un modo perfetto, no? Che la sua forza è quello, perché poi diciamo che appunto tutto è stato detto, l'importante è come dici, come metti giù la formula della frase che, mm-hmm, rende speciale la cosa. E in quello devo dire che appunto Marra è sempre stato per me forse il migliore in Italia in questo.
Ma la roba più tua a livello di suono, tu come lavori di solito per dare la giusta profondità alle frequenze, a tutti i disegni ritmici, ai synth, a quello che è?
Ma diciamo che io parto all'inizio, come appunto vedi, ha preso anche il nome dadaismo, perché sono molto istintivo, io parto, mm-hmm, da quello che c'è in testa, magari da un campione, ogni volta è una roba diversa, capito? E appunto a volte parto da un campione, a volte parto da una melodia che c'è in testa, a volte mi metto a suonare il piano e dico vabbè, di questi accordi parto da quegli accordi, e poi ci costruisci tutto intorno così. Chiaramente ci sono dei suoni, dei piattini che sai che ti piacciono a te, mm-hmm, no? Ognuno ha le sue preferenze, mm-hmm, già dei piattini troppo con la coda troppo lunga non mi piacciono, ci sono, ognuno ha le sue fisse, queste cavolate qua, no? La cassa troppo puntosa, mi piace un po' di corpo, ci sono delle cavolate.
Cioè, è bella questa cosa, come proprio non te la tiri, nel senso che sì, queste cavolate qua, ci sono dei producer che invece, come se stessero facendo della scienza infusa, tu mi sembri uno che dice vabbè.
Lo so, io sono molto più istintivo, non sono un calcolatore eccetera, poi chiaramente sì, il mix magari devi dai metterti lì e chiaramente fare delle robe più quasi da matematica, quindi capire le frequenze, fare i buchi, gli spazi per le frequenze per trovare gli incastri, tutto
per far suonare bene le cose,
non mangi altro anche. Sì. No, perché magari un suono, hai capito, anche un pad delle frequenze sui 400 che si vanno a impastare con la, appunto con la voce piuttosto che con un'altra chitarra che hai messo, allora devi chiaramente lì trovare gli spazi giusti e non è che puoi inventartelo, capito? Vabbè, io molto spesso parto da una roba e poi butto tutto, cioè qualche volta succede, c'ho non so quanti progetti sul computer mai finiti di basi lasciate lì a metà, appunto, che all'inizio parti tutto gasato, poi te lo ascolti dopo due ore e dici ma che cagato ho fatto e lo lasci lì, hai capito, poi magari lo riapri tra due anni e dici no, però era carino, allora lo ritocchi tutto ed esce un'altra cosa. Mi è successo un sacco di volte, però proprio perché sono proprio molto istintivo, hai capito, così. Poi a meno che non stai facendo una roba proprio mirata,
sembra
così, come appunto quando abbiamo fatto niente canzoni d'amore con la Federica Abbate eccetera, Marro, è stato un pezzo invece più concepito proprio per fare quel pezzo lì,
certo,
che doveva essere proprio il singolo per forza di status della ristampa di status, era proprio il singolo pop.
Non hai più voglia di fare ste robe qua, mi pare di capire.
Ma non mi danno tanta gioia, hai capito? Preferisco avere meno soldi onestamente, ma essere più contento con me stesso, tutto lì.
Non hai detto una cosa poco importante, anzi.
Figure, non è che rinnega, era bellissimo quel pezzo come al solito, anche lì mi piace eccetera, però sì, creativamente parlando non mi do più quella soddisfazione.
Ma con tutta questa serenità e con questa capacità di capire quello che ti interessa e quello che non ti interessa, hai dei grossi rimpianti se guardi indietro?
Veramente grandi rimpianti, no? Se ripenso appunto alla mia infanzia fino adesso, comunque devo dire che ho vissuto la vita che volevo vivere.
E non è poco.
Ho girato molte cose, eccetera, eccetera. Appunto, è arrivato a un certo punto a dire quasi cosa. Anche prima mi piaceva vivere proprio in centro città,
sì,
in mezzo al casino. Poter uscire la sera all'una di notte, avere il locale sotto casa dove prendere il cocktail e portarmelo su, eccetera, eccetera. Casino. Adesso proprio appunto ho preso una casa fuori Milano, col giardinetto, non c'è un rumore, cioè, proprio sto cercando l'opposto, hai capito?
La più grande emozione è andare al tabaccaio più vicino.
Sì, devo prendere la macchina per fare qualsiasi cosa.
Un'avventura.
Io invece pigliavo proprio le case apposta che sotto dovevo avere il tabaccaio, il supermercato, il locale dove mi facevano da bere. Per se no non la pigliavo la casa. Non c'ho proprio più voglia del casino, appunto, di stare. Quindi ho vissuto tutto, anche adesso di fare i tour, eccetera. C'ho una voglia, un po' a metà, perché chiaramente viaggiare è sempre bello. Però anche lo stress, appunto, anche lì è sempre una bella pressione, capito? Perché sei sempre a guardare, come stanno andando le prevendite, come sì, stanno andando cose, c'è sempre l'ansia che non va quello, che non va quello. Poi appunto adesso dopo sto Covid, meglio
se rendere tutto ancora più esatto.
Meglio se non ci penso più, che adesso sarà un'ansia ancora di più, non vorrei, povero anche Fabio.
Tu stai a Buccinasco, bello, tranquillo, sereno, poi arriva TRX e ti dice oh, vogliamo fare un'intervista. Cosa hai pensato in quel momento?
Ma in realtà l'ho chiesta un po' anch'io, appunto, perché volevo spingere questi progetti, appunto sia il progetto lo fai, ripeto, Autumn in Milan, andatevelo a sentire.
Prilo Beat, no, giusto, Prilo giusto. Beat.
E poi anche Noge Zari, che è uscito il progetto EP Sogni, e soprattutto seguite Dadaismo Records, che è la mia etichetta, in cui appunto sto spingendo gente, ragazzi, giovani, che secondo me possono essere validi.
E giusto, abbiamo un po' di tutto. Tu come poi scegli, capito, le persone da seguire? Perché ti arriveranno, immagino, file, demo, questo.
Ma arrivano tanti file. Allora, prima mi deve piacere il brano, e poi a me piace appunto anche il lato umano sempre. Quindi poi chiedo se possono venire, faccio un incontro, li conosco di persona, ci parlo un po'. Se vedo che mi piacciono, capisco appunto, gli spiego anche la realtà dell'etichetta per non creare disguidi, hai capito, appunto, e farsi aspettative,
sì,
che appunto non ci possono essere. E se troviamo l'accordo, e vedo appunto che sono persone con cui ci riesco a parlare, capito, e non sono appunto questi strafottenti, eccetera, troppo.
Ti è successo che arrivassero dei giovani piccoli,
sì,
strafottenti?
Sì, un po' troppo, hai capito, un po' troppo montati, e chiaramente quelli dici Appunto, perché poi quelli aspettano, hai capito, si montano, sono talmente montati che pensano chissà che cosa, si sentono chissà che cosa, e quindi poi hanno delle aspettative altissime.
E poi se la prendono con te perché
esatto,
non ottengono subito il mondo.
Esatto, che poi se non gliele fai arrivare dicono, e io te l'avevo detto prima, so come dire, però bisogna sempre appunto trovare le cose, ripeto. C'è gente molto valida che poi appunto per riuscire a uscire ci mette una vita, capisci, nel senso.
Ma i ventenni di oggi assomigliano a come eri tu a vent'anni? Oppure sono cambiate molto le cose?
Beh, un po' sono cambiate, anche perché appunto è cambiato anche questo tutto, la socialità. Cioè, io lo vedo anche in mio nipote, ripeto. Cioè, adesso esce pochissimo, sono sempre in coda, didattica a distanza. Comunque non hai più una vita sociale, è un po'.
Vabbè, parla quello che era sempre chiuso in studio.
Ma infatti, però io non era una scelta, capito? Quella è stata una scelta, loro quasi non hanno scelta, non so come dire. Quindi un po'. Io li vedo che si stanno un po' spegnendo, cioè onestamente. Non è una cosa bella, appunto. Anche appunto. Il disco appunto di mio nipote è bellissimo per me. Musicalmente, vabbè, io ho fatto anche 4 balli dentro. Per me è proprio bello, però anche i testi, purtroppo sono 18 anni, i testi sono tutti tristi, se senti. E comunque questa roba di questo momento, sia appunto questo, vabbè, il Covid sicuramente, però un po' tutto, anche questa società li rende sempre un po'. O forse che hanno tutto e sono troppo bombardati. Credo, noi quando io avevo 18 anni non c'era niente.
Vero. Avevi molta più fonte
niente.
Di prendere, costruire,
non avevo
conquistare.
Il telefono, non avevo niente, cioè per beccare la gente tu andavi lì al parco e sapevi che beccavi la gente, capito?
Sì.
O andavi al Berlin ai tempi e sapevi che beccavi qualcuno. Cioè adesso devi per forza chiamarlo, scrivergli sulla chat e cosa fai? Poi molti no, ah non esco, adesso quasi tutti ti dicono non esco, allora vediamo, facciamo una videochiamata. E alla fine parli in videochiamata, capito? No, non c'è più il contatto, no? Boh. Non lo so, li vedo un po' più come più depressi, capito, di quanto eravamo noi, appunto. Secondo me è proprio perché hanno troppo bombardamento, troppe cose, non sanno neanche che cosa guardare, sanno bene neanche che cosa innamorarsi, chiaramente, perché c'è troppa roba che gli arriva, capisci?
Guarda, domanda finale secca. Qual è il tuo brano di cui sei più orgoglioso? Non quello che ha avuto più successo, cioè proprio orgoglio personale.
Mi piaceva molto Ne cura nel luogo, per dire. Sempre stato un pezzo che mi piaceva molto, e anche la parola che nessuno riesce a dire, dai tempi che ho fatto. E quella base mi è sempre piaciuta molto. Ma anche una base, appunto, che adesso ho ripostato, cosa che avevo fatto per Ted Bundy. Mi piaceva un sacco, c'era sempre il pezzo di Ted Bundy con Marva. Non mi ricordo il titolo. Beh, ce ne sono un po'. Anche, vabbè, Amore e Odio col Guè, adoro quel beat, ce ne sono molti. Ma da Buncia Cia, anche se è stato in stato in caso, comunque il beat, appunto, quando l'ho fatto mi ne ero gasato un sacco. E non ero un beat anche quello, non avrei mai pensato che, appunto, quando lo facevo non avevo certo pensato per le radio.
Veramente?
Per le cose.
Zero?
Ma no, non era proprio ai tempi, non era una sonorità molto da radio, diciamo. Cioè, poi appunto, per essere la hit dell'estate, dei tempi, non avremmo mai pensato noi, onestamente. Poi quando sono arrivato un giorno, mi ricorderamo in tour, siamo fermati a un autogrill, arriva quella di Fiancani, gli parte la suoneria. Da bomba, da bomba, da bomba. Ho detto, allora.
Qualcosa allora sta succedendo.
Esatto. Lì ho capito che avrebbe fatto il botto. C'è anche quello che avevo fatto per Fedez, anche se mi sono pentito di averlo dato a Fedez.
Sì.
Sì, forse l'unica roba da. L'unico rammarico è aver fatto il beat per il primo disco di Fedez. Onestamente, però vabbè, ai tempi chiaramente era dell'etichetta di Guè, quindi ho fatto per lui perché me l'ha chiesto Guè. Ma se chiesto Fedez, a me non è mai
non
piaciuto.
Non è colpa mia, non è colpa mia, è stato lui.
No, ma per dire non mi è mai piaciuto, neanche ai tempi, appunto, non mi piaceva. Non l'avrei mai fatto, se appunto. Però chiaramente poi c'erano dentro sia il Guè che Marra, i pezzi che ho fatto. Ma quella base mi è sempre piaciuta un sacco.
Io ero molto contento di incontrarti e alla fine di questa chiacchierata sono ancora più contento.
Ma io sono ancora più contento di essere venuto e di averti conosciuto anche.
Grazie veramente. Trilobit, ricordiamocelo. Otto in Milano. Disco veramente molto molto rilassante. Bello, fa stare bene.
Esatto. Se volete passare ore rilassate, chill, facendo chiaramente quello che amate fare, mettete di sottofondo Otto in Milano. Yes.
TRX.
Mamma che speaker.
Grande TRX Radio, Del e che dell'Eterio.
Grazie a tutti.
Avete ascoltato TRX Incontra. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.